È ora di cambiare musica. Un programma a cura di Elena Zini.
Before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun. L'avete riconosciuta? Eh sì, sicuramente quasi tutti penseranno che l'hanno già sentita. Oggi, cari amici del Radiabo Centrale Web, siamo ancora qui con una nuova puntata di È ora di cambiare musica e parleremo di canzoni e sport, nella vita reale e nel cinema. I più giovani la riconosceranno perché avranno sicuramente visto il documentario su Netflix The Last Dance sulla squadra memorabile NBA dei Chicago Bulls, ai tempi di Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Per i più vecchi, questo è prima di tutto un brano degli Alan Parsons Project, poi è diventata la musica che accoglieva l'entrata da brividi a luci spente di quella squadra spaziale. Il brano, strumentale, è la prima traccia dell'album Eye in the Sky che Alan Parsons Project pubblicò nel 1982. Accadde che 2 anni più tardi Tommy Edwards, un disc jockey di Chicago, che era sulla voce ufficiale dei Chicago Bulls, quando sentì Sirius si ritrovò a pensare. Più l'ascoltavo e più pensavo, aspetta un minuto, questo potrebbe essere la canzone dei Bulls. Il giorno seguente si comprò il vinile di Eye in the Sky e iniziò a provare l'annuncio della formazione dei Bulls sulla musica di Sirius. A quell'epoca le presentazioni erano pura e semplice routine, con un sottofondo musicale appena accennato. Nel 77, il secondo anno in cui Edwards lavorava con i Bulls, si iniziarono ad abbassare le luci all'annuncio della formazione, una mossa che venne vista come rivoluzionaria per quei tempi. Lentamente lui iniziò a mescolare la musica con l'annuncio. Provò a presentare la squadra con la musica di Thriller di Michael Jackson, oppure con quella della sigla della serie televisiva di grande successo Miami Vice. Ma niente dava ad Edwards quella scossa che stava cercando, finché non arrivò Sirius. Sirius diventò l'inno della squadra di basket di Chicago, ma Parsons era del tutto all'oscuro, come dichiarò a Variety. Sebbene Parsons ammetta che sarebbe stato bello essere stati contattati prima di usarla, fu contento del modo in cui le cose andarono a finire, specialmente considerando quando lontano la canzone si era allontanata dalle sue origini. Ok, passiamo a qualche pezzo riferito al cinema. Cosa vi viene in mente così su due piedi? Chi dice Rocky? I Survivor sono un gruppo formato nel 1978, il cui successo planetario arrivò proprio quando Sylvester Stallone, che conosceva i membri del gruppo, ascoltò una loro canzone, che lo colpì particolarmente per il sound trascinante ed incisivo. Chiese ai Survivor di comporre un brano simile per la colonna sonora del suo nuovo film Rocky 3, e fu così che nacque il brano più famoso del gruppo, Eye of the Tiger. Tutto l'album omonimo divenne colonna sonora del film. Il singolo arrivò al primo posto nella Billboard Hot 100, dove rimase per 6 settimane. Fu candidato all'Oscar per la migliore canzone originale e vinse un Grammy Award per la miglior performance rock di un gruppo. We'll be right back. E ora una canzone abbinata allo sport per l'eccellenza. Se vi dico Queen, ovvio, stiamo parlando di We Are The Champions. Uscì nel 77 ed è da sempre l'inno dei campioni in tutti gli sport, ed in particolare nel calcio, dove è stato scelto come colonna sonora non ufficiale della Champions League, dopo il famoso brano del compositore Tony Britten. Il brano, scritto da Freddie Mercury, è una delle più celebri canzoni rock di tutti i tempi e certamente una delle più rappresentative dei Queen, che la usarono come encore finale di moltissimi dei loro concerti. Per la melodia trionfale, per il testo del ritornello, siamo i campioni del mondo, We Are The Champions viene spesso usata come colonna sonora per celebrare vittorie sportive e in più in generale di ogni tipo di successo. Freddie Mercury affermò che stava pensando al calcio quando l'ha scritta. Voleva una canzone di partecipazione, qualcosa a cui i fan potessero aggrapparsi. Era per lo più rivolta alle masse e ha pensato che volessi vedere come l'avrebbero presa. Funzionò tutto alla meraviglia. Fantastica la versione a cappella del singolo, cantata da Mercury, una vera e propria forma d'arte che mette i brividi. Freddie Mercury, 8 anni dopo l'uscita e il loro successo del brano, ha dichiarato: quella canzone, We Are The Champions, è stata ripresa dai fan del calcio perché è una canzone dei vincitori. Non riesco a credere che qualcuno non abbia scritto una nuova canzone per superarla. Nonostante siano trascorsi 47 anni dalla pubblicazione della canzone, nessuno è stato in grado di superare Mercury e oggi We Are The Champions continua ad essere la colonna sonora di tantissimi eventi sportivi e talent televisivi.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Del 9 luglio 2006 era impossibile trovarsi in Italia senza sentire i suoi tifosi in delirio cantando Campioni del Mondo sulle note di Seven Nation Army dei White Stripes. La canzone è diventata l'inno non ufficiale degli azzurri e non poteva essere altrimenti dopo la vittoria della Coppa del Mondo in finale contro la Francia a Berlino. Jack White era al tempo stesso entusiasta, perplesso e divertito. «Sono onorato che gli italiani hanno adottato questa canzone», ha affermato il frontman degli White Stripes. Mi piace che la maggior parte delle persone che la canta non hanno idea da dove sia saltata fuori. In realtà, la maggior parte dei tifosi italiani non conosce le origini della canzone, ancor meno le parole, come evidenziato dal fatto che è conosciuta principalmente come la canzone dei po 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 po. Perché? In che modo esattamente Seven Nation Army è diventata la canzone sonora degli Azzurri ai Mondiali 2006? È partito tutto da Milano, 3 anni prima. Il 22 ottobre 2003, i tifosi del Club Brugge si erano radunati in un bar della città in vista della sfida di Champions League in programma San Siro tra la loro squadra e il Milan. La brigata belga era su di giri e quando è passata Seven Nation Army, famosa canzone rock uscita a marzo, hanno iniziato a cantare e saltare seguendo il riff distintivo della traccia. Il ritornello della canzone è rimasto impresso nella loro mente e hanno continuato a cantarlo con gusto durante la partita al Meazza. Il Club Brugge strappò una clamorosa vittoria per 1-0 sul Milan e i tifosi belgi da quella sera trovarono il loro nuovo inno. La storia si è ripetuta anche il 15 febbraio 2006, quando il Brugge ha ospitato la Roma in Coppa UEFA. Quando i belgi hanno pareggiato poco prima dell'ora di gioco, lo stadio esplose sulle note di Seven Nation Army. Lo stesso Francesco Totti rimase impressionato. «Non avevo mai sentito la canzone prima di giocare a Bruges», ha ammesso l'attaccante giallorosso. «Da allora non riesco a togliermi po 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 dalla testa. Era fantastico e la gente era totalmente presa. Sono subito andato a comprare uno degli album della band». I tifosi della Roma si innamorarono di quelle note e la adottarono immediatamente, lanciando la loro versione improvvisata al momento del gol vittoria firmato nel finale da Simone Perrotta. I giallorossi hanno poi portato con loro la canzone in Italia, diffondendola sui campi della Serie A. Al momento dei mondiali, a giugno, il motivetto, se non la canzone originale, era ormai noto ai tifosi di tutto il paese. Nella storica notte di Berlino, con la vittoria del Mondiale, è diventata definitivamente la canzone preferita degli Azzurri. Il fatto che la sua melodia si prestasse in maniera così naturale alle parole campioni del mondo ha permesso di mettere il sigillo su quello che è diventato l'inno alternativo della nazionale italiana. Questa canzone non c'entrava nulla col calcio. Il titolo è già di per sé eloquente. Il testo celebra la bellezza dei live show. Live is Life nacque nel 1984 proprio durante un concerto e divenne subito una dimostrazione dell'amore e dell'attaccamento che la band austriaca Opus provava nei confronti delle esibizioni dal vivo. Tant'è che venne registrata in versione live, col pubblico che cantava tra un verso e l'altro. La storia di questa canzone cambiò radicalmente qualche anno dopo ed il suo legame col calcio divenne indissolubile. 19 aprile 1989, semifinale di Coppa dei Campioni, a Monaco di Baviera, il Bayern ospita il Napoli. Durante il riscaldamento delle due squadre parte proprio questa canzone e il numero 10 partenopeo, trascinato dal ritmo, inizia a palleggiare al tempo di musica, prima con i piedi, poi con le spalle, infine mantenendo la palla in equilibrio sulla testa. Nel frattempo le persone sugli spalti ed alcuni dei giocatori in campo iniziarono a fissarlo rapiti e ammaliati, tutti con gli occhi puntati su di lui. Fu così che un comune riscaldamento si trasformò in uno spettacolo storico e il destino di Live is Life mutò per sempre, ancorandosi all'immaginario calcistico collettivo. In qualsiasi città, in ogni stadio, dovunque risuoni oggi questa canzone, la mente di chi ascolta non potrà che andare a quel calciatore che palleggia a ritmo di musica, a Diego Armando Maradona. Con questa canzone terminiamo la puntata di oggi di È ora di cambiare musica e ci ritroviamo al prossimo incontro. Amici di Radiabo Centrale Web, vi saluto e vi aspetto sempre qui con buona musica. Ciao!